Santo, questo è uno delle tue operazioni, che tu ci aiuti a capire e poi ci aiuti ad applicare la verità della tua parola alle nostre vite. Aiutaci a capire quello che è per noi questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. In questa sezione della lettera ai Romani affrontiamo un insegnamento magari che per alcuni di noi è sorprendente. Sorgono tante domande quando pensiamo a questo argomento. Prima di tutto possiamo chiederci cosa ci fa questo insegnamento qui. Cosa ci fa questo insegnamento nella parola di Dio? Paolo parla sul serio in tutti gli aspetti di cui parla in riferimento alla sottomissione alle autorità. Magari qualcuno si chiede, non c'è un modo per modificare un po', per fare un po' di lavoro di editaggio a quello che viene scritto qua in questi versetti? È un po' troppo bianco e nera, no, questa istruzione della parola di Dio. Sono tante le domande, ma a noi quello che interessa questa mattina è essere istruiti, insegnati sull'argomento centrale di Paolo, per la ragione per la quale ha scritto ai Romani, che è la risposta a questa domanda. La domanda è: quale deve essere la relazione tra il credente e il governo? Questa è la domanda. E Paolo ci dà la risposta. Noi lo sappiamo, siamo cittadini del cielo, siamo pellegrini su questa terra. Tutte le cose, tutte le possessioni che abbiamo, le abbiamo come amministrazione, con le mani aperte. Però che impatto ha tutto questo sulla nostra relazione, sui governi, sulle autorità di questa terra? E questa è la domanda che risponderà Paolo. Sentivo questa settimana un pastore che raccontava la conversazione che ebbe con un uomo chiamato Georgi Vince. Georgi era venuto dalla Russia dopo aver vissuto sotto la tirannia della cortina di ferro, sotto il comunismo. E il pastore chiese a Georgi: spiegami come è vivere in un paese comunista dove c'è solo tirannia, repressione e il controllo totale della tua vita è completamente nelle mani d'altri. Non puoi andare a scuola, a meno che il governo ti mandi, e se sei un credente non puoi andare nelle scuole migliori. Da credente non puoi inseguire una carriera, un'educazione, sei completamente bloccato. Non hai nessuna voce nel governo, non hai nessuna libertà di parlare in assoluto. Hanno posto questa domanda a Georgi. Volevano sapere qual era il suo approccio. E sapete come ha risposto? Lui ha risposto così: noi ubbidiamo ogni legge, anche se ci sembra ingiusto. Ubbidiamo ogni legge, anche dietro la tirannia della cortina di ferro, sì. L'unica eccezione è che quando ci si dice non possiamo adorare Dio o ubbidire la scrittura. Tutto l'altro noi lo ubbidiamo. E poi disse la cosa che mi ha colpito di più del suo racconto. Segnatevi questo. Disse: se saremo perseguitati, se saremo imprigionati, se saremo ammazzati, sarà per conto della nostra fede in Cristo, non perché abbiamo infranto le leggi della nostra nazione. Forte, vero? Per quello noi saremo ammazzati, saremo imprigionati, ma non per aver infranto le leggi della nostra nazione. E questa prospettiva riassume perfettamente l'istruzione biblica intera sulla relazione tra il credente e lo Stato. E secondo me l'insegnamento della parola di Dio completa su questo argomento è molto semplice. Qual è la relazione del credente con lo Stato? È questo: fa quello che dicono, a meno che contraddice la parola di Dio. Tutto qui. Fa quello che dicono. Ubbidisci le leggi. Paga le tasse. Rispetta il limite di velocità. E questo è il titolo del messaggio di oggi, viene preso proprio dalle parole di questo capitolo di Romani. Vogliamo analizzare, vogliamo vedere come Paolo ci incoraggia, ci istruisce, prima di tutto vedendo quello che dice nella prima frase, che è il punto principale. Tutto il resto è uno sviluppare di questo concetto principale. E il punto principale qual è? Che ogni persona deve sottomettersi alle autorità civili. Lo dice qua chiaramente: ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori. Sono chiarissime, chiaro come l'acqua. Abbiamo un comandamento: stia sottomesso, è nella forma dell'imperativo, la forma del comandamento, ed è lo stesso tono che quando la parola di Dio ci dice non avrai altri dei, non uccidere, non rubare, è nello stesso tono di voce che quando abbiamo quelli comandamenti. Dobbiamo essere sottomessi alle autorità. Non è negoziabile, non è cancellabile. È scritto e è la parola di Dio. Ora sappiamo che quando Paolo dice qui autorità superiori, da quello che leggiamo dopo, si riferisce specificamente alle autorità civili, al governo. Versetto 2, quando lui dice stia sottomesso alle autorità, perché non vogliamo resistere alle autorità, perché ci opporremo all'ordine di Dio. Versetto 3 lo dice ancora più chiaramente, sono i magistrati quelli che sono posti in autorità su di noi. E non c'è dubbio, quello che Dio pretende e aspetta dal credente è che noi dobbiamo rispettare e obbedire i magistrati. Versetto 5, è necessario, dice, è un dovere per noi stare sottomessi alle autorità. Sappiamo che nella storia l'autorità ha preso varie forme, ma non cambia il fatto che noi siamo chiamati a sottometterci a quello che è la forma di autorità sopra di noi. Può essere l'autorità nella forma di una repubblica, con il presidente del governo, può essere una democrazia dove magari è la Costituzione quello che stabilisce l'autorità, può essere anche l'autorità di un re. Ai giorni di Paolo sappiamo, da quello che abbiamo detto la settimana scorsa, che era il Cesare l'autorità suprema, era Nerone, non esattamente il modello di un credente, come dire, che si interessava di seguire i comandamenti di Dio, era un tiranno pazzo. Però le autorità sono quelli che sono sopra di noi e sotto le quali noi dobbiamo sottometterci. Includono le forze della polizia, vero Max? Includono le forze, le leggi della burocrazia, i legislatori, guardia di finanza, tutte le autorità. Siamo chiamati a essere sottomessi. Ed è importante questo, fratello, sorella. Magari ci hai pensato, magari è la prima volta che pensi a questa realtà. Dio pretende da te che tu ubbidisci le leggi di questa nazione. Poi vedremo che, diciamo, ma che leggi che abbiamo, come possiamo fare? Vi dirò, non c'entra niente a confronto con quello che erano le leggi dell'impero romano. Poi vi darò qualche esempio. Il comandamento è chiaro. Mi ricordo quando eravamo negli Stati Uniti, ero il pastore di una chiesa lì per qualche anno, e c'erano molti immigrati illegali, molti immigrati illegali. Non voglio entrare in questo argomento né fare un giudizio sull'immigrazione, però mi aiuterà a fare il punto più grande. Ed è che quando parlavamo delle leggi sotto le quali dovevamo vivere come credenti, e loro molte volte non si sottomettevano alle leggi, dicevano siamo sotto la legge di Dio, non sotto la legge degli uomini. Non è così che funziona. Siamo chiamati ad essere anche sotto le leggi dello Stato. E sono preoccupato perché mi sa che molte volte noi credenti siamo un po' leggerini sulle leggi. Siamo un po' leggerini su quello che siamo chiamati a obbedire, quello che l'autorità ha stabilito. Il comandamento è chiaro. Vivi sotto la legge e le autorità che sono sopra di te. Questo è il comandamento della parola di Dio. Magari qualcuno dice, Keith, ma questo è solo un versetto, magari preso un po' fuori contesto, un versetto isolato. No, non lo è. Tutto il Nuovo Testamento ha questa presupposizione sottofondo e anche altri riferimenti chiari. Prima Timoteo 2:2, siamo chiamati a pregare per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Ci sono persone in autorità. Prima Pietro 2:13, siate sottomessi per amor del Signore a ogni umana istituzione. Al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Tito 3:1 ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. Questo è il comandamento, consistente, comprensivo di tutta la parola di Dio. Dio parla sul serio su questo argomento. Dio intende di essere ascoltato e di essere obbedito su questo argomento. Non voglio affrontare per ora alcune domande che sorgono, vedremo alcuni dopo. Potremmo farci la domanda, ci sono delle eccezioni? Che dire delle autorità corrotte? È lo stesso, è il comandamento. Quelli che non meritano la mia obbedienza, cosa devo fare con loro? E prima di affrontare magari qualche domanda del genere, vogliamo vedere le due ragioni per cui dobbiamo essere sottomessi. Paolo ci dà più o meno, e questa è la struttura del suo insegnamento, che ci dà due ragioni per le quali dobbiamo essere sottomessi. La prima ragione lo vediamo in versetto 1b e 2, ed è che il governo è stabilito da Dio, è istituito da Dio. Dice così, 1b, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Prima ragione, i governi che esistono sono istituiti, sono stabiliti da Dio. La Bibbia dice che Dio depone e alza il re. Daniele 2, 21, egli alterna i tempi e le stagioni, depone il re e li innalza. Geremia 27, 5 a 7, dice, ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, parlando il Signore, re di Babilonia, mio servitore, gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi, tutte le nazioni saranno sottomessi a lui. Chi è che aveva innalzato Nabucodonosor? Dio stesso. A suo figlio, al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo, anche per il suo paese. Dio ha già in mente il re e il dominatore che verrà dopo Nabucodonosor, e dice che dopo di lui verrà uno e lo ridurranno in schiavitù. Ed è interessante che anche Nabucodonosor, un altro governatore, un'altra autorità stabilita da Dio, non era neanche lui l'immagine di un credente, come dire, risplendente, no? E non cambia il fatto che era stabilito e istituito da Dio. Dobbiamo capire che quando parliamo del fatto che il governo è istituito da Dio, che il credente vive in una gerarchia di relazioni, una gerarchia di relazioni. La Bibbia ci istruisce ripetutamente sul fatto che ognuno di noi si trova in una piramide di relazioni dove si deve sottomettere alle autorità che sono sopra di lui o di lei. Ci sono tanti esempi di questo, la Bibbia parla dei bambini che devono essere sottomessi ai loro genitori, parla delle mogli che devono essere sottomessi ai loro mariti, parla dei mariti che devono essere sottomessi a Cristo, parla dei credenti che devono essere sottomessi ai loro pastori. Tutti noi viviamo in una piramide di relazione dove siamo sotto l'autorità di qualcun altro. E in cima a questa piramide di sovranità e di autorità c'è un sovrano assoluto che è l'Iddio dell'universo. Però lui ha delegato la sua autorità per fare che cosa? Per ordinare il nostro mondo, per dare un ordine al nostro mondo. E quando come credenti ci sottomettiamo all'autorità di Dio, stiamo glorificando Dio. Perché? Perché stiamo rispettando questo ordine di gerarchia, di autorità, e quando noi onoriamo le autorità poste su di noi, stiamo onorando colui che è in cima a questa piramide di autorità, che è il sovrano Dio dell'universo. Lo sapevi? Quando tu stai ubbidendo le autorità sopra di te, stai onorando il tuo Dio. E stai promuovendo il suo ordine nel mondo, che lui ha creato per il nostro bene. Quando invece resistiamo alle autorità poste su di noi, versetto 2 che dice? Dice chi resiste alle autorità si oppone all'ordine di Dio. Quando ci sottomettiamo alle autorità stiamo promuovendo l'ordine di Dio, e quando ci opponiamo stiamo promuovendo il disordine nel mondo. Magari non ci hai mai pensato, però il fatto che c'è un ordine in questo universo è una grazia di Dio. Ti sei mai fermato a pensare su questo fatto? E il governo che promuove l'ordine è la dimostrazione che Dio non permette che l'uomo nella sua sfrenatezza, nel suo essere completamente saturo di peccato, abbia il sopravvento delle circostanze del nostro mondo. Se guardi intorno magari ogni tanto vedrai qualche scritta che dice anarchia. Vogliamo sbarazzarci da ogni forma di governo. Il governo è quello che ci reprime, che ci ferma dal poter raggiungere il paradiso sulla terra. L'avete mai visto? Ma voi sapete cos'è l'anarchia? Sapete cos'è l'anarchia? L'anarchia non è una cosa bella, se aveva qualche dubbio. È uscito un film, magari ne avete sentito parlare, non posso consigliarvelo, non lo andate a vedere, però si chiama Anarchia, la notte del giudizio. L'avete sentito alcuni di voi di questo film, ok? Non andate a vederlo, vi do il riassunto io. Comunque, la trama è che per una notte, la notte che viene chiamata notte di purificazione, ogni atto illegale, compreso l'omicidio, rimane impunito. Non c'è legge. Puoi fare quello che vuoi per 12 ore seguenti. In questo film si vede un mondo di anarchia. Coloro che si possono permettere le armi più potenti dominano. Non esiste più la definizione di un crimine. Non c'è chi decide violentatore e violentata. Non c'è chi decide chi è cacciatore e chi è preda. L'ordine di Dio è una benedizione, è una grazia del nostro sovrano Dio che Lui non permette che l'uomo nel suo peccato dia libero sfogo ai suoi impulsi peccaminosi. Sai cos'è non poter uscire di casa perché le gang hanno preso il controllo del tuo quartiere? Non è una cosa bella. Sai cosa vuol dire non poter chiamare al 112 e aspettarti che qualcuno della forza dell'ordine venga per cacciare via la persona che si è intrufolato in casa tua? Non è una cosa bella. Ed è quello che impariamo da questi versetti. Il mondo in cui l'ordine di Dio è stabilito attraverso le autorità è quello che Dio ha fatto per il nostro bene. Si chiami come si chiama il governo, il governatore che è stabilito da Dio dimostra la benevolenza di Dio verso l'uomo. Cambia un po' la tua prospettiva magari. Noi che in questo paese siamo molto pronti ad essere contrari, no, a tutto quello che è governo, politica, non ce la faccio più. Ma sapevi che l'ordine di Dio nel mondo è un bene, è una grazia per te e per me. Quella è la prima ragione. Dobbiamo sottometterci perché sono stabilite da Dio. La seconda ragione, lo vediamo in versetti 3 e 4, ed è questo, che se non ti sottometti, soffrirai le giuste conseguenze da malfattore. 3 e 4, infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Questa è la frase importante. Tu non vuoi temere le autorità, fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Se tu infrangi le leggi, se tu vai contro le autorità dello Stato, soffrirai la spada. Ed è giusto che lo soffri. Non superare il limite di velocità e poi lamentarti che hai ricevuto la multa. Giusto? È giusto che hai ricevuto la multa. È giusto. E la parola di Dio ci dice proprio questo. L'idea espressa in questi versetti è la logica è molto semplice, ed è che Dio ha costituito le autorità per lodare i bravi e punire i cattivi, in teoria, adesso arriviamo. Se fai il male sarai punito, dovrai pagare la multa, dovrai andare in carcere, e se esageri veramente, se vai oltre il limite, la tua sorte sarà la spada. Sarà la spada. Ed è così che deve essere, per l'ordine di Dio stabilito nel mondo. Ti fa paura questa cosa? Fai il bene, fai il bravo, rispetta le leggi. Questo è il punto di Paolo. Ora, Paolo non ci spiega in questi versetti come dobbiamo trattare i governi che non rientrano in questa categoria che abbiamo detto che le autorità esistono per lodare il bravo e per punire il cattivo. Perché Paolo è così categorico? Questa è una domanda che ci viene, no? Perché Paolo è così categorico quando dice i magistrati non sono da temere per le opere buone ma per le cattive? Sappiamo che in tutto il mondo è al contrario, giusto? Cosa succede quando i magistrati ricompensano i malvagi? Spaventano i bravi. Magari diciamo, Paolo era un ingenuo. Paolo aveva la testa troppo nelle nuvole. Io penso che Paolo aveva un'altra ragione, molto più sottile, molto più sovversivo e molto più potente per la quale ha parlato in questo modo. Lui stava vivendo sotto l'imperatore Nerone. E non è da escludere, a me convince questo argomento che ha fatto John Piper, che dice una cosa interessante. Dice che Paolo sta parlando in questo modo, sta mandando un messaggio sottile anche ai magistrati, anche alle forze dell'ordine. Nel suo dire i magistrati non sono da temere per i bravi, si aspetta che il magistrato che legge questo, magari Cesare stesso leggerà questo ammonimento e imparerà anche lui il suo dovere. Si avvicinerà, si vorrà correggere in base alla parola di Dio. Il punto è che quando un magistrato legge questo, dice che i magistrati sono per lodare il bravo e per punire i cattivi, lui sta dicendo questo come dovrebbe essere. Vi do un esempio, quando a casa nostra uno dei bambini dice una parola che non dovrebbe dire, io dico così, dico, i Jones non parlano così. Come no? Appena parlato così uno dei Jones. Il punto qual è? I Jones non devono parlare così. Non è caratteristico dei Jones usare questo tipo di linguaggio. E lo stesso sta facendo Paolo. Sta dicendo, non è la caratteristica, non dovrebbe essere la caratteristica di un governo, altro che questo, lodare i bravi e punire i cattivi. Non invano porta la spada. Se noi superiamo il limite della legge, dice che il governo ha la spada. Non invano porta la spada. La spada è il simbolo della conseguenza di fare il male. La spada non è un attrezzo vano. Non è portato perché qualcuno sta andando al carnevale. Quando arriva al carnevale vediamo le spade vane, che non servono a nulla. La spada si porta per essere usata. La spada è l'incentivo che lo Stato offre ai suoi cittadini per non fare il male, per fare il bene. La spada non serve per dare sculacciate. La spada non serve per scrivere. Vuoi mettere la punta nella tinta e scrivere? Sarebbe un po' scomodo. La spada non serve per scrivere. La spada serve per richiedere il sangue dell'offenditore. E questo è un riferimento che, come dire, è coerente con tutto quello che leggiamo nella parola di Dio. L'istituzione del governo, quando Dio ha istituito il governo, lui ha istituito anche questa capacità, questo ruolo di richiedere il sangue all'offenditore. E lo vediamo un esempio in Genesi 9:5, il primo riferimento nella Bibbia al governo. Leggiamo questo. Ricordiamo che questo si dice dopo il diluvio, quando il mondo è stato immerso in un'anarchia totale. Dopo l'anarchia, Dio in un modo misericordioso stabilisce il governo e dice così: certo, io chiederò conto del vostro sangue e del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale, chiederò conto della vita dell'uomo, alla mano dell'uomo. La prima volta che leggiamo questo, e l'uomo deve rendere conto all'altro uomo e alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Il principio qual è? Il principio è che quando la vita umana è tolta, sia da animale o da un altro essere, la vita dell'offenditore è richiesto. Questo è ciò che dice la parola di Dio. Abbiamo sentito spesso la frase occhio per occhio, dente per dente. E questo a cosa si riferisce? Si riferisce al principio di governo. Ossia, la punizione deve essere uguale all'offesa. Occhio per occhio, dente per dente, vita per vita. Leggiamo in altri brani. Non invano porta la spada, le conseguenze che subirà l'offenditore sono come Dio comanda che siano. Un altro appunto che è molto importante da sottolineare, ed è che la spada è l'attrezzo del governo, non della Chiesa. Questo è importante da ricordare. Ci sono due sfere di autorità, due sfere di autorità. La Chiesa ha autorità sulle cose eterne, sulle cose spirituali. Non ha nessun richiamo, non ha alcuna autorità sulle cose temporali e materiali. Nessuna, nessun richiamo. La Chiesa non tassa, la Chiesa si interessa per una cosa soltanto, per le anime spirituali delle persone. Questo è l'interesse della Chiesa. La Chiesa non ha frontiere, la Chiesa non si difende, la Chiesa non è quotata in borsa, la Chiesa non ha prigioni. La Chiesa ha un bersaglio, ed è le anime eterne degli esseri umani. Ed è quello che noi cerchiamo di fare con tutte le nostre forze. La Chiesa non offre ricchezze, la Chiesa non offre prosperità, non offre titoli o troni, non offre posizioni. Ha una cosa da dare, la salvezza attraverso il messaggio del Vangelo. Questo è ciò che la Chiesa ha. E noi credenti, quando riflettiamo su queste cose, diciamo che il mondo si può tenere tutto il resto, amen. Il mondo può tenersi le sue guerre, può tenersi le sue alleanze politiche. E vediamo che i governi passano, no? Gli stati passano, le nazioni passano, e la Chiesa attraverso i secoli, attraverso le generazioni rimane fissa con gli occhi come un laser sul bersaglio. Noi vogliamo portare salvezza alle anime degli uomini e delle donne di questo mondo. Basta. Abbiamo autorità, abbiamo il dovere di portare la salvezza eterna a coloro che si stanno perdendo. Chiamiamo peccatori a ravvedimento e a fede in Cristo. E in realtà vogliamo una cosa noi come Chiesa, che ci si lasci in pace per poter fare quello che siamo chiamati a fare. Amen. Vogliamo vivere in pace per poter predicare il Vangelo alle anime che stanno affondando nel peccato, che stanno andando verso l'inferno. La Chiesa ha solo l'autorità della parola di Dio, ha solo l'autorità sulle cose spirituali, sulle cose eterne. E questo lo vediamo in Matteo 18:18. Dice: io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Cosa vuol dire questo? Che quello che noi facciamo su questa terra ha un impatto nel mondo a venire, ha un impatto sulla sorte delle persone nell'aldilà. Lì è l'autorità della Chiesa. Lì è l'autorità della Chiesa. Quando predichiamo il Vangelo, ed è solo il Vangelo quello che è il nostro attrezzo di battaglia spirituale, se vogliamo, noi leghiamo, in che modo leghiamo? Leghiamo ogni coscienza con la predicazione della legge e predichiamo che ogni persona, la sua coscienza deve essere imprigionata dalla legge, deve riconoscere che è meritorio di punizione perché ha infranto le leggi di Dio. E leghiamo ogni coscienza, ogni persona che ci sente trema, si spera, davanti a questo messaggio. Ma non si ferma lì. Ogni cosa che slega attraverso il messaggio del Vangelo. Perché non è che predica solo la legge, predica il Vangelo e dice: sì, tu sei meritore di ogni punizione perché hai infranto le leggi di Dio, però aspetta, c'è una salvezza che slegherà la tua coscienza, slegherà la tua anima della punizione che tu meriti. E io voglio dirti questa mattina, se tu ancora non hai accettato questo messaggio che ti slegherà per tutta l'eternità, oggi è il giorno di accettarlo. Questo è il nostro interesse. Noi non abbiamo altri fini, non è che cerchiamo di arricchirci, non è che cerchiamo di essere potenti, no. Noi vogliamo una cosa, che tutte le persone con le quali noi abbiamo a che fare sappiano che la salvezza è disponibile a loro. Io spero che nessuno qua se ne vada senza accettarlo. Questa idea che la spada appartiene al governo civile e che l'autorità spirituale della Chiesa è un punto dove la Chiesa romana è in chiaro contrasto con la parola di Dio. Chiaro contrasto. La Chiesa romana si è confusa su questo argomento molti anni fa e loro hanno preso la spada. Nessun vero credente, la vera Chiesa non può prendere la spada. Non è un attrezzo per lui. Le crociate, l'inquisizione, lo sterminio dei protestanti nel 1200, lo sterminio dei catari, degli ugonotti, dei valdesi, il rogo di William Tyndale, lui che fu messo alla morte per tradurre la Bibbia nella lingua franca. La spada si trovò della Chiesa Cattolica. John Wycliffe, John Huss, Thomas Cranmer, migliaia di altri sono stati effettuati in chiara contraddizione con l'insegnamento biblico, che la Chiesa non fornisce la spada. Sono i governi. La Chiesa cosa fa? Attraverso il Vangelo. Ammonisce, riprende, esorta, implora, ma la sua arma non è la spada, è il Vangelo della salvezza. Una domanda magari collegata è questo: può il credente servire nelle forze dell'ordine? Può il credente fare anche il militare? C'è un versetto interessante in Luca 3:14, quando dei soldati vengono a Giovanni Battista e si sentono compunti nei loro cuori e chiedono: cosa dobbiamo fare noi in segno del nostro ravvedimento? E Giovanni gli dice questo: non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunzie e contentatevi della vostra paga. Non dice lasciate il vostro incarico da soldato, no, dice che devono vivere in questo modo. Il credente può far parte della struttura dello Stato, può fornire il credente individuale la spada, ma la Chiesa non può fornire la spada. Il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Okay, e qui vogliamo vedere un'eccezione. Cosa succede quando invece di punire i cattivi e di lodare i bravi fa l'opposto? Cosa dobbiamo dire a questo riguardo? Paolo dice: il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma che succede quando non è così? E qui è importante menzionare l'eccezione di prima. Quello che anche il fratello Giorgi disse quando stava andando in prigione per la sua lealtà a Cristo. Ed è quello. Quando la parola di Dio e le leggi delle autorità si confrontano, noi seguiamo le leggi di Dio. Amen. Questo è l'insegnamento biblico. Il credente è chiamato a seguire le leggi finché non contraddicono la parola di Dio. Il credente è pronto a pagare le tasse anche se sembrano ingiuste? Sì. Il credente è pronto a perdere i suoi diritti civili? Se ti viene tolto il diritto di voto, che fai? Lo accettiamo? Sì. Ti succede come a Creta, che entrano nel tuo conto bancario e ti portano via dei soldi senza chiederti? Lo accetti? Sì. Non vuol dire che non puoi cercare un ricorso attivo tra canali legali, però dobbiamo ricordare una cosa. Noi viviamo in un mondo caduto. Noi viviamo in un mondo dove il peccato, solo per la grazia di Dio, è minimamente controllato. E noi invece di aspettarci che il governo ci dia tutte queste cose, dobbiamo rendere grazie a Dio quando c'è un minimo di ordine. Amen. Quando c'è un minimo, quando non siamo perseguitati, è lì che possiamo dire grazie a Dio per la situazione nella quale noi ci troviamo. Non dobbiamo essere stupiti dal fatto che i nostri diritti siano tolti, siamo stupiti quando dei governi mantengono un minimo d'ordine. È lì che dobbiamo essere stupiti. Possiamo subire la violenza dei nostri diritti, possiamo subire l'invasione del governo nelle nostre vite. Ciò che non possiamo fare, non possiamo permettere, è la violazione delle nostre coscienze. Lì dove noi, come credenti, dove cittadini del regno di Dio, diciamo, fino a questo punto. Quando lo Stato ci spinge contro il muro, quando ci forza a decidere tra lealtà a Dio e lealtà allo Stato, noi non abbiamo dubbi, noi ubbidiamo Dio. E voglio dire una cosa, noi abbiamo avuto degli anni, questo paese, nel mondo occidentale, dove siamo stati abituati ad avere certi diritti, diritti di espressione, diritti di libera coscienza, ma non è da escludere che questo finirà. E io voglio che da questo pulpito si sia pronto. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo prendere veramente coraggio del fatto che è molto possibile che, come succede in tutto il mondo, noi saremo perseguitati. Quando siamo spinti ad accettare nelle nostre chiese coloro che magari vivono la loro sessualità in modo diverso da quello che dice la parola di Dio, e noi dovremmo dire: no, mi dispiace, noi non possiamo accettare membri che vivono così. Dobbiamo essere pronti. Noi abbiamo vissuto sotto questa illusione magari di protezione sotto il governo occidentale, però non ci stupiamo quando arriverà la nostra persecuzione. Comunque sia, quando siamo spinti contro il muro, noi siamo chiamati ad ubbidire il nostro Dio. Abbiamo diversi esempi di questo in Atti 4. Pietro e Giovanni risposero loro, ai loro persecutori: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Poi in versetto 29 di capitolo 5, ma Pietro e gli altri risposero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Noi ubbidiamo le leggi, ubbidiamo tutte le leggi dello Stato finché ci si spinge contro il muro. E poi noi diciamo: mi dispiace, questo non posso farlo. Daniele 6, 10 e 12, un altro esempio. Daniele, magari vi ricordate la storia, fu fatta una legge che non permetteva che nessuno pregasse se non al re dell'epoca. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio. Ribellione civile! Gli avevano detto di non pregare! Lui prega lo stesso. Pregava e ringraziava Dio, come era solito fare anche prima. A volte saremo forzati, per motivo della nostra coscienza, in base sempre a questa gerarchia di autorità, di relazioni, di andare contro delle leggi. Ci diranno: non potete più predicare. E noi diremo: possiamo andarcene? Ci diranno: dove andate? Andiamo a predicare. Non potete più pregare. Va bene, noi ce ne andiamo. Dove che andate? Andiamo alla riunione di preghiera. Così che saremo, quando arriverà anche il nostro turno. Attenzione però, non dobbiamo pensare che questa eccezione ci dia una uscita per ignorare le leggi come ti pare, no. Dio pretende che tu sia sottomesso alle autorità civili. In versetto 5 abbiamo il riassunto di queste due ragioni che vi ho menzionato. Paolo dice: le ragioni per le quali dobbiamo essere sottomessi sono due: per timore della punizione, quello che ho appena detto, inteso come la punizione di Dio portata a termine attraverso il governo, e in secondo luogo per motivo di coscienza, Perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione di Dio attraverso il canale, il suo attrezzo di ordine nel mondo, di autorità, ma anche per motivo di coscienza. Per motivo di coscienza. Quando seguiamo le leggi, ubbidiamo i magistrati, stiamo agendo conforme a quello che abbiamo letto prima, in Romani 12, la mente rinnovata. La mente rinnovata. Sapendo che questo fa parte della volontà di Dio, e sappiamo che la volontà di Dio, come dice Romani 12:2, è buono, è gradito ed è perfetto. Non dubitare. A te magari adesso dici, questa non mi sembra la strada più giusta, quella della sottomissione ai governi. Ma è la volontà di Dio, buona per te. È la volontà gradita di Dio per te. Ed è la volontà perfetta. Sapete, la sottomissione è più potente che il dominio della forza, lo sapevate? La sottomissione ha più potere rivoluzionario che non lo scontro diretto di potere. E questa è una verità assoluta. L'amore è più potente del potere, giusto? L'amore è più potente del potere. Quando i credenti si sottopongono per amore alla parola di Dio e ai governi, non solo stanno onorando e rappresentando bene Dio, e stanno anche utilizzando in un modo secondario l'attrezzo più potente di rivoluzione. Com'è che è stato capovolto l'impero romano? Non per la rivoluzione cristiana, no, per la sottomissione, per il martirio, per la preghiera. Qualche anno fa un uomo racconta la sua storia della sua visita a un giornalista, e lui cercava di persuadere questo giornalista di lavorare con lui, e quando entrò nell'editoriale conobbe un credente nello staff che diceva che stava pensando di dare le dimissioni perché nessuno gli prestava attenzione e lui voleva entrare nel ministero a tempo pieno. E questa persona che racconta questo aneddoto disse: io gli ho chiesto se aveva mai considerato di sottomettersi ai suoi colleghi, servendoli. Sapeva il nome della moglie del capo? Sapeva come piaceva il caffè alle sue colleghe e gliel'avrebbe portato? Poteva andare a pranzo con i colleghi ed offrire una testimonianza per Dio soltanto attraverso le sue opere? E questo ragazzo li ha ascoltato e che cosa ha fatto? Ha messo in pratica i suggerimenti. Ha deciso di sottomettersi. E cosa è successo poco dopo? Ha ricevuto una promozione. L'hanno chiamato a lavorare nella New York Times, dove aveva ricevuto ancora più opportunità di mettere Dio in mostra. E questo autore che racconta l'aneddoto concluse: ho avuto dei capi molto difficili nella mia vita professionale e con poche eccezioni, c'era solo uno, aggiunge, sono riuscito ad ammorbidirlo non attraverso un atteggiamento contrario e provocatorio, ma attraverso la sottomissione. Interessante, no? Attraverso la sottomissione. E vedi, lì è la ragione anche per la quale noi ci sottomettiamo. Vogliamo essere conosciuti come dei cittadini, non che cercano ogni opportunità per essere pignoli o per parlare male dei governi, ma come di coloro che sono innamorati di Cristo. Non vogliamo che il nostro messaggio sia confuso in questo senso. Per ultimo Paolo ci dà l'applicazione in versetti 6 e 7. Applicazione, dopo quello che ha detto, dice: rendi ciò che è dovuto a chi gli è dovuto e soprattutto paga le tasse. Paga le tasse. Per questa ragione voi pagate le imposte. Perché sì che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta, l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Un predicatore dice che in realtà ci sono soltanto due comandamenti per il credente nella sua relazione con lo Stato. Numero uno, ubbidisci le leggi dello Stato. Numero due, paga le tasse. Basta. Se tu hai fatto queste cose, la tua coscienza può essere tranquilla e a posto davanti a Dio. Se hai fatto questo, non devi stare a pensare cosa ti manca. Ora qualcuno dirà, sì, ok, e qui c'è, come dicono nel gergo degli avvocati, il lupo, no? È qui dove noi possiamo un po' ignorare perché, cioè, noi siamo in una categoria diversa da quella della vita nell'impero romano. Noi paghiamo 22% delle tasse, no? Sulle cose che acquistiamo. Alcuni artigiani devono pagare più del 50% del loro stipendio in tasse. Non mancano tasse in Italia, no? E noi diciamo, loro non capivano la nostra situazione. Noi abbiamo l'IMU, abbiamo la mini IMU, abbiamo la TASI, e in alcuni posti c'è anche la tassa del balcone. Sicuramente se apro qua la possibilità di parlare delle tasse più assurde, chiunque mi può dire le tasse che sono inimmaginabili. Leggevo riguardo alla tassa dei gradini nella Lombardia, leggevo della tassa della raccolta dei funghi, e quella più buffa è la tassa sulla disoccupazione. E tu dici, ma come funziona la tassa sulla disoccupazione? Però diciamo che sì, abbiamo un governo che magari non è giusto quanto potrebbe essere, però se tu avresti vissuto nel primo secolo romano, penseresti, voi non avete capito niente. La situazione di vita sotto l'impero romano era peggio del nostro. C'era una classe intera di persone chiamate anacoresis, che descriveva la persona che era fuggita dalla propria casa perché non riusciva più a pagare le tasse. Ok? Enzo si alza una mattina, dice, non ce la faccio più. Prende la chiave, chiude casa e se ne va. E questo è quello che facevano le persone, perché non ce la facevano più. E c'è uno che fa uno studio sulle tasse e dice che la creatività dei romani per trovare altre cose da tassare, l'immaginazione loro era quasi inesauribile delle cose che trovavano per tassare. E le tasse nel mondo antico romano non ti ridavano neanche quello che avevi dato, o almeno una parte. Dicevano, no, le vostre tasse pagano per la pace. Come funzionerebbe questo argomento per te? No, le tue tasse non ti viene rimborsato niente, pagano per la pace che tu vivi. L'impero romano era davvero difficile vivere sotto le imposte. Ti scoccia dover pagare le tasse? Ti fa stare male? Che dire da dover dare onore? Quella già, stiamo esagerando. Dare onore, dare rispetto. Ed è un dato di fatto che i politici in questo paese non sono rispettati. È un dato di fatto, giusto? Non sono rispettati. È importante che vediamo quello che dice. Dice che dobbiamo rendere quello che gli è dovuto, non quello che merita. Quello che gli è dovuto. Anche se la persona è più o meno rispettabile, la loro posizione sì lo è. Ricorda sempre questo. Magari tu dici, io non riesco a rispettare, a onorare quella persona, Renzi o come si chiami, ma almeno devi onorare il suo incarico, magistrato, civile, messo lì da parte di Dio. A noi ci interessa il nostro, questo è un punto importante da sottolineare. Se ti irrita questo discorso delle tasse, magari è perché hai gli occhi troppo fissati su questo mondo. Pensi troppo alle tue tasche, pensi troppo al tuo portafoglio. Magari per questo ti dà fastidio il discorso sulle tasse. Magari tutto il discorso del governo ti dà fastidio perché tu hai i tuoi diritti. Ricorda, in Cristo tutti i nostri diritti sono gli adempiuti. Noi non abbiamo altro diritto, in realtà, in noi, che non quello di andare all'inferno per tutta l'eternità. Questo è il nostro diritto, perché abbiamo infranto la legge di Dio. Noi non abbiamo diritti, nessuno, abbiamo soltanto da ricevere la grazia di Dio. Stai attento a non perdere di vista questo aspetto importante. Siamo attenti a non essere ripresi, come ha ripreso Paolo a colui che aveva troppo in mente i soldi, quando Paolo disse il tuo denaro vada in te con perdizione. Le tue tasse che tu hai illegalmente tenuto vadano con te in perdizione. Parole forti. A noi importano le anime, ci importano le cose di Dio. Che Dio ci aiuti a portare a termine il compito che Lui ci ha affidato. Nel contesto in cui ci troveremo, noi vogliamo una cosa, vogliamo la salvezza delle persone del nostro mondo. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola, grazie per la Tua istruzione. La Tua parola ha tanti modi di parlarci, ci sfida, ci ispira, e a volte abbiamo bisogno di ricevere semplicemente istruzione. Dobbiamo imparare quello che tu pretendi, quello che ti aspetti di noi. E noi ti ringraziamo che siamo cittadini di un regno più alto, e vedere il regno di cui magari facciamo parte adesso, quest'Italia o i nostri paesi di origine, ci fanno bramare, ci fanno avere una speranza per vivere sotto la padronanza del vero Re dei Re e Signore dei Signori. E bramiamo e non vediamo l'ora. di vedere come il vero paradiso è realizzato sotto l'autorità del perfetto Re, del perfetto Sovrano Gesù Cristo. Ti ringraziamo per questa mattina, nel nome di Gesù. Amen.